Madeleine Delbrel, 1904-1964. Il secolo XX appena trascorso si aprì con lo slogan molto triste di un filosofo che proclamava: Dio è morto. Ma già nei primi 20 anni due terribili sventure, la prima guerra mondiale e l'epidemia detta spagnola, mostravano che era l'uomo che continuava a morire, e spesso in maniera assurda. Nel 1921 Madeleine Delbrel ha 17 anni e scrive un tema che inizia così: Dio è morto, ma se ciò è vero, bisogna avere la lucidità di non vivere più come se Dio esistesse. La ragazza è spietata. Se Dio è morto, allora a dominare è la morte, e bisogna prenderne atto coraggiosamente. Scrive: io sono stupita della generale mancanza di buon senso. È un tema di una ragazza di 17 anni. Secondo lei, le espressioni sono sue, i rivoluzionari sono interessanti, ma hanno capito male il problema, perché vogliono un mondo nuovo senza pensare che bisognerà poi abbandonarlo. Gli scienziati, dice, sono un po' bambini, perché sperano di riuscire a debellare la morte e invece riescono a uccidere soltanto alcuni modi di morire. La morte, per conto suo, sta benissimo. I pacifisti sono simpatici, ma un po' deboli nel calcolo. Se anche fossero riusciti a impedire la prima guerra mondiale del 15-18, scrive Madeleine, tutti i morti allora risparmiati sarebbero poi deceduti infallibilmente entro il 1998. La gente per bene manca di modestia, perché vuole migliorare la vita senza accorgersi che più la vita è buona, più diventerà duro morire. Gli innamorati sono radicalmente illogici e restii a ragionare. Si promettono un amore eterno, ma diventano sempre più infedeli, perché ad ogni giorno che passa si avvicinano sempre di più all'estremo abbandono. E annota: io non vorrei restare vicino da vecchio all'uomo che dovessi amare. Lui vedrebbe cadere i miei denti, raggrinzirsi la mia pelle, il mio corpo mutarsi in un otre o in un fico secco. Le mamme, poi, sarebbero pronte a inventare la felicità pur di accusarla ai loro figlioli, i quali però, se anche non diventeranno carne di cannone, diventeranno pur sempre carne di morte. Perciò conclude: io non voglio avere bambini. È già abbastanza che segua tutti i giorni in anticipo i funerali dei miei genitori. Per Madeleine, insomma, le uniche persone serie sono gli artigiani e gli artisti, che fanno cose che durano, come le sedie, i quadri, le poesie. Poi ci sono quelli che ammazzano il tempo, aspettando che il tempo ammazzi loro. Io sono una di queste, conclude. Così si presenta Madeleine in un tema scritto a 17 anni. Si intuisce una sconfinata voglia di vivere, di amare, un cuore che ha imparato di non dover attendere nulla, di non avere nemmeno il diritto di dire addio, dato che la parola contiene quel nome, morto, che ha trascinato via tutto con sé. Anche le parole Dio si è portato via, conclude, proclamando l'ultima evidenza come se scoppiasse a piangere. E il tema finisce così: si può dire ad un morente, senza mancare di tatto, buongiorno o buonasera? Allora gli si dice arrivederci o addio, finché non avremo imparato, come giusto, a dire a non vederci più in nessun luogo, al nulla assoluto. Che ne sarà di una ragazza così? A 18 anni si innamora. Lui, Jean, è alto, sportivo, serio, pieno di interessi, intellettualmente e politicamente impegnato. Fanno coppia fissa e tutti dicono che sembrano nati l'una per l'altra. Improvvisamente il ragazzo scompare. Sconvolta, Madeleine viene a sapere che Jean è entrato nel noviziato dei Domenicani ed è una separazione assoluta. Non capisce. Il suo anticlericalismo si riaccende violento e per di più anche in famiglia la sofferenza dilaga. Il papà di Madeleine, ferroviere e poeta mancato, diventa cieco e va gridando la sua angoscia perfino per le strade per le quali si trascina disperato come un barbone. In quel momento, confessa Madeleine, avrei dato tutto l'universo purché qualcuno mi dicesse che cosa ci stavo a fare dentro. A perseguitarla è il ricordo della bella umanità di Jean e di altri amici conosciuti in quel periodo felice. Mi era accaduto, dice, l'incontro con parecchi cristiani, né più vecchi né più stupidi, né più idealisti di me, che vivevano la mia stessa vita, discutevano quanto me, danzavano quanto me, anzi avevano al loro attivo alcune superiorità, lavoravano più di me, avevano una formazione scientifica e tecnica che io non avevo, avevano convinzioni politiche che io non avevo, parlavano di tutto, ma parlavano anche di Dio, che pareva essere a loro indispensabile come l'aria. Erano a loro agio con tutti, ma con una impertinenza che arrivava perfino a chiedere scusa, mescolavano in tutte le discussioni, nei progetti, nei ricordi, parole, idee messe a punto su Gesù Cristo. Cristo, avrebbero potuto invitarlo a sedersi, che tanto non sarebbe sembrato più vivo. E tra tutti quei cristiani che l'hanno costretta a pensare, un posto di rilievo l'ha certamente quel Jean che ha considerato Dio talmente reale da lasciare lei. La ragazza diciassettenne, che aveva formulato in maniera durissima e conseguenziale il suo ateismo, ora è una ventenne, costretta a compiere un percorso inaspettato. Prima guardava il mondo convinta che tutto dimostrasse la non esistenza di Dio. E se si faceva qualche domanda, la domanda era: come si conferma l'inesistenza di Dio? Ora la domanda diventa: Dio forse potrebbe esistere? Ma capisce di conseguenza che se cambia la domanda deve cambiare il suo atteggiamento interiore. Allora si ricorda che in una occasione di una festa qualsiasi qualcuno aveva ricordato Teresa d'Avila, che consigliava di pensare in silenzio a Dio almeno 5 minuti al giorno. Ed ecco la conclusione: scelsi quel che mi sembrava tradurre meglio il mio cambiamento di prospettiva. Decisi di pregare. Madeleine non prega perché è convertita, prega perché quello è l'unico atteggiamento possibile e onesto una volta accettata l'ipotesi che Dio potrebbe esistere. E Madeleine non prega solo per 5 minuti, ma si trova ad affondare nella preghiera e lo fa in ginocchio, perché vuole essere sicura di farlo realmente anche col corpo e non soltanto con le idee. Ecco la sua conversione. Si è gettata di colpo nel centro della fede, ha abbracciato impetuosamente Dio e si è lasciata abbracciare senza nemmeno essere certa che le braccia di Lui nel buio fossero protese. Si è gettata e si è trovata immersa nella luce, nel fuoco. Più tardi userà volentieri il termine abbagliamento e dirà: poi, leggendo e rileggendo, ho trovato Dio. Però, pregando, io ho creduto che Dio mi trovasse e che Egli è la verità vivente che si può amare come si ama una persona. Dopo una simile esperienza, sembra esserci una sola vocazione possibile: vivere in modo che la preghiera diventi tutta la vita. E infatti Madeleine pensa subito di entrare al Carmelo, ma si accorge che è lo stesso Dio a tenerla legata in una situazione familiare irrisolvibile, dato che il papà sprofonda sempre più nelle sue angosce e la mamma è al limite della resistenza. Ma se il Carmelo non è possibile, allora ne segue inevitabilmente che il mondo dovrà diventare il suo Carmelo, il suo monastero. Comincia, imbevendosi degli scritti di Santa Teresa di Avila e di San Giovanni della Croce. Poi frequenta la parrocchia come una cristiana qualsiasi e qui le viene incontro come un dono un prete straordinario. Padre Lorenzo, un prete, dice, che voleva essere soltanto prete, che insegnava a vivere il Vangelo dappertutto. Costui le propone di impegnarsi nel movimento scout, quanto di più lontano ella poteva immaginare dalle sue passate preoccupazioni intellettuali e artistiche. Deve imparare giochi, canti, esercizi fisici per guidare la sua squadriglia. Poi dallo scautismo passa a formare un gruppo detto Carità. Ha un solo progetto chiaro: essere volontariamente nel mondo proprietà di Dio. Nella stessa maniera totale, esclusiva, definitiva, pubblica, con cui lo diviene una religiosa che si consacra a Dio. In altre parole, ciò che di più profondo c'è nel sacramento del matrimonio e ciò che di più totale c'è nella vocazione religiosa, lei lo vuole vivere nel mondo. A tale scopo la scelta della verginità è indiscutibile, ma ella lo vivrà senza allontanarsi dall'ambiente in cui Dio la mette. Il suo progetto è far calare i consigli evangelici nella vita laicale. Madeleine sceglie perciò un lavoro che la possa tenere a contatto stretto con i poveri, assoggettandosi agli studi necessari per diventare assistente sociale. Nel 1930 ciò significa essere destinati ai bassi fondi della città, dove si ammassano poveri ed operai, il vero proletariato di allora, soggetto a sfruttamento, che pone nel marxismo le proprie speranze di riscatto. Così una decina di ragazze, senza voti religiosi, senza abito particolare, senza difese istituzionali, decidono di partire per la periferia di Parigi con l'intento di vivere assieme, lavorando in mezzo alla gente più povera, mettendo tutto in comune, senza avere alcune proprietà né personalmente né assieme. Secondo Madeleine, il gruppo deve essere così semplice e umile nel normale tessuto della Chiesa che quasi non bisognerebbe nemmeno vederlo. Con un paragone dolcissimo scrive: «Il mio sogno è che il nostro gruppo sia nella Chiesa come il filo di un vestito. Il filo tiene assieme i pezzi e nessuno lo vede, se no, se non il sarto che ce l'ha messo. Se il filo si vede, allora il vestito è riuscito male». Prima che si riesca a realizzare l'impresa, il gruppetto si assottiglia molto, di 10 ragazze ne restano 3. A Ivry, una cittadina vicino a Parigi, le offrono un centro di azione sociale e le 3 coraggiose fissano la loro partenza per il 15 ottobre 1933, la festa di Santa Teresa d'Avila, l'anno è il Giubileo della Redenzione. Partono con pochi suppellettili e una statua della Madonna tra le braccia. Certi resoconti sulla situazione di Ivry risalente a quegli anni ci fanno capire bene in cosa vanno incontro. Gli operai lavorano circa 12 ore al giorno, privi di ogni sicurezza sociale e sanitaria, oltre che di ogni previdenza. Sono mal pagati, ammassati in alloggi fatiscenti, le donne costrette anch'esse ad andare in fabbrica perché la famiglia possa sopravvivere, la salute è un lusso, l'alcolismo è diffuso e insieme una piaga sociale, un rifugio, la Chiesa serve solo agli anziani. Di fatto Ivry è diventata la capitale politica del Partito Comunista Francese, sede del segretario generale del partito. Sugli edifici pubblici non c'è il tricolore, ma la bandiera rossa. I muri sono tappezzati di manifesti che invitano a film sovietici, conferenze ideologiche, battesimi civili, Pasque rosse e simili. Ci si saluta col pugno alzato e i preti non si meravigliano troppo se per strada i monelli li prendono a sassate. Madeleine è talmente strana a un tale ambiente da ignorare perfino il significato della bandiera rossa. L'unica cosa che sa è che ha davanti a sé persone non credenti e povere. Ciò che le 3 ragazze desiderano è vivere gomito a gomito con la gente, senza dissociarsi in nulla, se non nell'amore e nella fede. Fanno ciò che sanno fare. Madeleine è assistente sociale, una delle 2 compagne è infermiera, l'altra è maestra di asilo. Fanno quello che possono, ma con fantasia tutta femminile. Un giorno che una famiglia povera le ha restituito in malo modo un pacco dono, di scarso valore del resto, Madeleine, per farsi perdonare, si presenta con un mazzo di rose rosse e lo mette in braccio a una povera donna che in vita sua non ne ha mai ricevute. E il capofamiglia, arrabbiato militante comunista, le dice commosso: se la carità è questa, allora voglio parlare di carità. Ed ecco che padre Lorenzo viene fortunatamente nominato parroco a Ivry, e i cristiani, prima asserragliati in difesa, si mobilitano. La questione dei rapporti tra cattolici e comunisti non è teorizzata o discussa da Madeleine, ma risolta di schianto, in base a un semplicissimo principio. Dio non ha mai detto: amerai il prossimo tuo come te stesso, eccetto i comunisti. Perciò c'è solo da accogliere l'evidenza. Quelli sono il suo prossimo più immediato, perciò non li evita, come raccomandano i ben pensanti. È perfino pronta a un dialogo quando si tratta di assistere i disoccupati e i poveri. Si ferma soltanto quando si scontra col problema della violenza. I comunisti dicevano allora che ci sono violenze così terribili e solidificate nel mondo, nella società, che non possono essere estirpate se non passando attraverso una violenza di segno contrario. Il Vangelo invece dice di amare ogni uomo e tutti gli uomini senza eccezione. Madeleine legge e rilegge il Vangelo e la contraddizione le appare evidente e irrisolvibile, ma è solo il primo colpo assestato alla sua istintiva generosità e voglia di giustizia. L'altro colpo è ancora più grave. Scopre che i testi guida del partito, che legge attentamente, insegnano che l'ateismo è essenziale alla lotta operaia e che inculcarlo nelle anime dei giovani è lo scopo primario dell'educazione. In quel momento, disse, sussultai di paura per Dio, mio amore. E fu così che tra lei e il marxismo si scavò un abisso incolmabile. Con il marxismo, non con i marxisti. La tentazione di cedere all'ideologia era stata fortissima, perché le si era presentata ammantata di amore per gli uomini, ma il suo cuore, votato in profondità all'amore per Dio, aveva subito reagito. Con questi travagli l'identità del gruppo si precisa. Nel 1938 Madeleine scrive un testo programmatico che resterà celebre e che significativamente pubblica nella rivista Études Carmélitaines. È intitolato «Noi, gente della strada», e proclama che ci sono cristiani per i quali la strada, cioè il pezzo di mondo che Dio di volta in volta gli dà, è il luogo della santità, e la vocazione specifica di gente qualunque, in un luogo qualunque, che svolge un lavoro qualunque, assieme ad uomini qualunque, e che comunque si tuffa in Dio con lo stesso movimento con cui ci si immerge nel mondo. Ma dove possono persone così trovare il silenzio che le claustrali coltivano nel loro monastero? Madeleine spiega che nel mondo non è difficile trovare ammassi umani dove l'odio, la cupidigia, l'alcol segnano il peccato, e qui diventa possibile sperimentare un silenzio del deserto nel quale il nostro cuore si raccoglie con facilità estrema. E dove trovare la solitudine? Risponde: la nostra solitudine non è essere soli. La nostra solitudine è incontrare Dio dappertutto. Insomma, a Madeleine Gesù non dice seguimi, ma le dice seguimi in strada, e le chiede di camminare con lui a fianco di tutti gli uomini della terra, soprattutto di quelli che non sanno nemmeno più dove portino i passi della loro esistenza. A chi le obietta che secondo una mentalità diffusa non è possibile essere tutti di Dio quando si è chiamati a vivere da laici in mezzo al mondo, Madeleine ribatte: non è concepibile che Dio onnipotente, mentre vuole essere amato, dia ai suoi figli una vita nella quale non lo possano amare. Ritrovando i più belli insegnamenti di Teresa di Lisieux, però compresi da laica, scrive: ogni piccola azione è un avvenimento immenso in cui ci è dato il paradiso e in cui possiamo dare il paradiso, parlare o tacere, rammendare o fare una conferenza, curare un malato o battere a macchina. Tutto questo non è che la scorza di una realtà splendida, l'incontro dell'anima con Dio, incontro ogni minuto rinnovato, ogni minuto accresciuto nella grazia, ogni minuto più bello per il proprio Dio. Suonano? Presto, andiamo ad aprire. È Dio che viene ad amarci. Una informazione? Eccola, è Dio che viene ad amarci. È l'ora di mettersi a tavola? Andiamoci. È Dio che viene ad amarci, lasciamolo fare. E quando diceva che si poteva pregare ed essere missionari dovunque, anche a Calcati nel metrò, intendeva questo: Signore, i miei occhi, la mia bocca sono tuoi. Questa donna così triste davanti a me, ecco la mia bocca perché tu le sorrida. Questo bambino così grigio, tanto è pallido, ecco i miei occhi perché tu lo guardi. Quest'uomo così stanco, ecco il mio corpo perché tu gli lasci il mio posto, ed ecco la mia bocca perché tu gli dica dolcemente: sedetevi. Questo ragazzo così fatuo, così sciocco, così duro, ecco il mio cuore perché tu lo ami più di quanto non sia stato amato mai. E citando San Giovanni della Croce spiegava: si semina Dio all'interno del mondo, sicuri che germoglierà da qualche parte, perché dove non c'è amore mettete amore e raccoglierete amore. E venne il tempo della lotta, quando la Francia dovette reagire all'aggressione nazista e subire poi la sconfitta e l'occupazione. Madeleine diventa di Vry un punto naturale di aggregazione nella lotta contro la miseria e il disfacimento, al punto che tutta la città si tramuta in un geniale laboratorio di ricostruzione. Quando i comunisti tornano al potere, Madeleine spiega loro che è disposto a lavorare ancora, ma che il suo programma non cambierà, perché esso è assolutamente semplice e completo. Quel che mi propongo è una cosa sola: la diminuzione della infelicità e un accrescimento della felicità. Dopo 2 anni, tuttavia, lascia il servizio sociale in municipio, sorprendendo tutti. Si è accorta che la sua piccola comunità risente della sua eccessiva attività. Ella conosce bene le urgenze sociali che premono da ogni parte e sente salire da ogni parte l'invocazione dei poveri, ma la comunità, la sua piccola comunità, per lei è un sacramento della presenza di Gesù. Il mondo non deve guardare a lei, alla sua personale bravura, ma alla piccola comunità di Cristo. Riconsegnandosi alla sua comunità, Madeleine vuole garantirsi di obbedire al Signore Gesù e non ai propri successi. La comunità vive in Riraspail ed è un enigma scientifico, dice un'amica di passaggio. L'unica regola è la carità fraterna, come segno dell'amore di ciascuna a Cristo. Poi ognuna lavora nel quartiere accanto ai poveri e la casa è un porto di mare, perché la porta è sempre aperta ad ogni incontro, ad ogni dialogo, disponibile per ogni sostegno, e c'è perfino chi si aggiusta per riuscire a vivere nei dintorni di quella casa straordinaria, nel giardino ad esempio, o nell'appartamentino vicino, in una mansarda. Così la comunità si allarga e diventa una congrega variopinta di amici e di fratelli che chiedono e danno solidarietà nei campi più disparati. In tale strana compagnia, il compito di Madeleine proprio sembra quello di far sentire ciascuno, ciascuna, preferito, preferita. Ella infatti ha una inesauribile tenerezza per tutti. Madeleine, spiegava un ragazzo disadattato dopo averla incontrata, è il solo essere al mondo che mi abbia amato in speranza. Lei ha indovinato il mio vero io, sfigurato per tutti, sconosciuto perfino a me stesso, un io che io stesso odiavo perché mi sentivo incatenato, e grazie a lei io sono esistito, prima di esistere nella mia coscienza, quando ancora tutti mi ignoravano. Intanto la Francia ha un doloroso sussulto. Scopre di essere una terra di missione. Il cardinale di Parigi immagina di affrontare il problema della cristianizzazione delle masse operaie come lo si affronta nei paesi di missione. Così a Lisieux viene aperto un seminario particolare, posto sotto la protezione di Santa Teresa, che dovrà preparare un nuovo tipo di prete, capace di andare là dove la fede sembra non solo scomparsa ma divenuta impossibile, nelle periferie più abbandonate, nei quartieri operai, nelle fabbriche. E Madeleine esulta perché le sembra che la sua originaria intuizione stia per diventare un progetto che la Chiesa assume in proprio. La nuova esperienza si dilata, cresce vertiginosamente e dà origine al fenomeno dei preti operai. Ma non è facile fare gli operai senza schierarsi, senza condividere le lotte sociali o politiche, senza aderire al partito che rappresenta i lavoratori, senza cedere prima o poi all'ideologia marxista che impera, senza accettare la logica dello scontro e della violenza. Siamo negli anni 50. Madeleine vede molti preti cedere alla tentazione, che ella ben conosce per averla già subita, quella di mettere a rischio la loro vocazione lasciandosi trascinare dagli ingranaggi accecanti della lotta di classe. E poi Roma interviene e con pronunciamenti successivi sconfessa l'esperienza dei preti operai come veniva allora condotta. E Madeleine soffre fino in fondo all'anima. Per conto suo, ella ha maturato una convinzione. A quell'esperienza che poteva essere straordinaria dei preti che lavoravano nelle fabbriche è mancato il sostegno della preghiera dei tutti cristiani. L'errore è stato di esporre i preti nella trincea più avanzata senza che tutti i cristiani si stringessero assieme in una preghiera corale intensissima per sostenerli. E poi un altro problema ancora, lo scarso amore alla Chiesa. Troppo poco, diceva, gli uomini capiscono che la Chiesa li ama. Anche la Chiesa considerata nei suoi aspetti istituzionali e gerarchici. È troppo poco questa Chiesa si preoccupa di far capire il suo amore per gli uomini. Nel 1952, sorprendendo tutti, Madeleine decide un viaggio lampo a Roma che per lei è una specie di sacramento di Cristo Chiesa. È un vero pellegrinaggio, volutamente faticoso, che ella intraprende perché certe grazie non si chiedono e non si ottengono per la Chiesa se non a Roma. 2 giorni e 2 notti in treno, tra andata e ritorno, per fermarsi nella città eterna 12 ore soltanto, passate quasi tutte a San Pietro, pregando, dice, a perdita di cuore. Racconterà poi, lì mi è apparso chiaro fino a che punto occorrerebbe che la Chiesa gerarchica fosse riconosciuta da tutti gli uomini come colei che li ama, Pietro, una pietra alla quale è chiesto di amare. Io ho compreso quanto amore bisognerebbe far passare nei segni della Chiesa. L'attaccamento di Madeleine alla Chiesa è indistruttibile. Ella ne parla sempre come del Cristo di ora. Nel corpo della Chiesa si deve essere, dice, soltanto cellule vive, viventi ed amanti. E quando si hanno ragioni per non capire, bisogna pregare 2 volte, riflettere 2 volte, scusare 2 volte quello che non si capisce. E dove la nostra carità è messa in tentazione, bisogna volere 2 volte la carità. L'anno successivo la tempesta si aggrava ancora ed ella torna a Roma e questa volta può parlare al Papa per qualche minuto. Nella breve risposta il Papa le ripete 3 volte la parola apostolato e Madeleine se ne torna via molto colpita da quella strana parola. Capisce così che una vera missione condotta alla maniera degli apostoli dovrebbe muoversi su 2 direttive, dovrebbe risvegliare nei credenti il senso dell'adorazione di Dio che vuole essere conosciuto e amato come una persona viva e poi testimoniare agli altri, ai poveri, questo attaccamento a Dio occupandosi della salvezza del prossimo. Per Madeleine è come scoprire in sé lo stesso amore di prima ai fratelli più poveri, a quelli che lottano e agli stessi marxisti, ma rigenerato da una nuova maternità. Scrive un libro che diviene celebre in breve tempo, intitolato Città marxista, terra di missione, e arriva a scrivere: se io ti amo, comunista, non è malgrado la Chiesa, è grazie a lei ed in lei. Intanto il suo gruppo, la sua piccola comunità è alla ricerca di una identità. Tutti cominciano a chiedersi quale sia il posto che abbia nella Chiesa e di getto Madeleine scrive un testo intitolato Avrei voluto unicamente appartenere interamente ed esclusivamente a Gesù, nostro Signore. Avrei voluto provare a vivere il Vangelo ed essere completamente disponibile alla sua volontà nel più intimo della Chiesa e per la salvezza dell'uomo. Avrei voluto che questo bastasse a spiegare tutto. Senza saperlo, Madeleine sta offrendo alla Chiesa un nuovo tipo di cristiano, tutto appartenente a Gesù e tutto nel mondo. Oggi perfino i dizionari di teologia citano questa nuova tipologia offerta da Madeleine e sintetizzano il suo insegnamento in questo testo. Quando teniamo il Vangelo tra le mani, dobbiamo pensare che lì abita il Verbo che vuole farsi carne in noi, impadronirsi di noi, perché il suo cuore innestato nel nostro cuore, il suo spirito comunicante col nostro spirito, dia inizio nuovo alla sua vita in un altro luogo, in un altro tempo, in un'altra società. E fu vivendo questo in prima persona che ella divenne una maestra di preghiera, di una preghiera che poteva essere fatta dovunque, che poteva accompagnare il credente in ogni attimo della giornata. Hans Urs von Balthasar, uno dei più grandi teologi del nostro tempo, diceva che la personalità e gli scritti del Brel manifestano qualità contrastanti e paradossali. Da un lato una profonda serietà, dall'altro uno humor sorridente, da un lato un infantile appartenere a Dio e dall'altro un forte realismo nelle analisi sociali e psicologiche, da un lato l'appartenenza ecclesiale vissuta fin nel midollo delle ossa e dall'altro un'assoluta libertà da tutti i cliché ecclesiastici. Ma spiegava che lei riusciva a tenere questi aspetti contrastanti uniti in forza della qualità straordinaria della sua preghiera. Quando qualcuno domandava un colloquio a Madeleine, l'incontro cominciava sempre con qualche minuto di silenzio, il tempo che le occorreva per accendersi accuratamente una sigaretta. Solo i più intimi sapevano che quello era il tempo che le restava e che si concedeva per pregare per la persona che aveva di fronte prima di cominciare il dialogo. E se l'episodio fa sorridere, esso appartiene dal vivo allo stesso mondo che Madeleine ha descritto in un libretto di massime da lei attribuite ad Alcide, un piccolo monaco che scopre ogni giorno l'incredibile saggezza che si scopre vivendo in familiarità con Dio. Per chi cerca Dio, come lo cercava Mosè, spiega Alcide, questo personaggio da lei inventato, anche una scala, per chi cerca Dio come Mosè, anche una scala può trasformarsi in Monte Sinai. E il fatto di poter trovare Dio sempre, anche fumando una sigaretta, dipendeva dalla certezza che il piccolo monaco esprimeva così: se tu credi davvero che il Signore vive con te, dovunque hai un posto per vivere, hai un posto per pregare. L'importante era saper vincere l'errore più strano che noi commettiamo, quello che lo stesso Alcide indicava con la invocazione domanda: mio Dio, se tu sei dappertutto, come mai io sono così spesso da qualche altra parte? Madeleine non voleva essere da qualche altra parte, nemmeno quando fumava una sigaretta. Negli ultimi anni di vita ebbe la gioia di intravedere tempi nuovi, anche se la questione dei preti operai che si concludeva in quegli anni con la definitiva interdizione dell'esperienza la faceva soffrire. Prima si rallegrò per l'avvento di Papa Giovanni XXIII III, così caritatevole e semplice, che la faceva sentire, disse, come una analfabeta del Vangelo. Davanti a lui mi sento un analfabeta del Vangelo. Poi la riempì di entusiasmo la celebrazione del Concilio Vaticano II e lei scrisse, il cristiano è in stato di chiesa come si è in stato di grazia. Aveva 60 anni e già si sentiva stanca, ma continuava a provare un'estrema ripugnanza al pensiero della morte. Diceva, sentendosi un po' in colpa, probabilmente io sono stata battezzata a metà. Ma si consolava il pensiero che anche Gesù provava una specie di indignazione ogni volta che si trovava davanti alla morte. La sua capacità di immedesimazione negli altri però restava intatta. Una foto del luglio 1964, 3 mesi prima della morte, la mostra accoccolata a terra davanti a una bambinetta e tra loro c'è una trottola che gira. Il 13 ottobre 1964, per la prima volta a Roma, per la prima volta nella storia della Chiesa, un laico prendeva parola nell'aula conciliare per parlare a tutti i vescovi del mondo sul tema dell'apostolato dei laici. In quello stesso pomeriggio a Ivry, Madeleine si accasciava sul suo tavolo di lavoro. Se n'era andata senza disturbare nessuno. Nel suo messale le compagne trovarono alcune parole risalenti a 10 anni prima e da lei scritte per commemorare il 30° anniversario della sua conversione e per segnare il proprio radicale abbandono a Dio maturato in quegli anni, aveva scritto: io voglio tutto ciò che tu vuoi, senza chiedermi se lo posso, senza chiedermi se lo desidero, senza chiedermi se lo voglio. Voglio tutto ciò che tu vuoi. Il programma, per giungere a tanta assolutezza che lasciava le sue figlie e agli innumerevoli amici, poteva essere espresso con una frase soltanto: leggere il Vangelo tenuto dalle mani della Chiesa come si mangia il pane.